La domenica ventura noi celebreremo la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. È la 34esima domenica del tempo ordinario e qui termina l'anno liturgico e questo anno C, con tutta la lettura del Vangelo di Luca che ci ha accompagnato, viene conclusa dalla proclamazione di un testo in sé paradossale per quanto riguarda la proclamazione della regalità di Gesù. È il momento in cui viene definito re dei giudei da una scritta che è apposta sopra la sua croce. In questo anno C, nella festa di Cristo Re, noi leggiamo, proclamiamo la passione di Cristo, proprio il momento in cui lui viene definito tale, re dei giudei, e viene preso in giro per questa definizione. Ecco, compare qui una serie di insulti che a lui vengono rivolti. Lui sta lì, è scritto re dei giudei, tecnicamente quello sarebbe il suo trono, una volta che il processo ha stabilito che lui venga definito tale e per questo venga ucciso. Lui sta lì e viene insultato. È interessante che compaiono due tipi di istanze in primis, quella dei capi religiosi e quella dei soldati. È interessante che la religione e la forza politica che i soldati romani rappresentano dileggiano Gesù. Ma bisogna stare un po' attenti a come dicono le loro accuse. In un certo senso chiedono a Gesù di andare secondo le loro strade. I capi religiosi dicono: ha salvato altri? Salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio l'eletto. Se andiamo bene a vedere, affermano che lui ha salvato altri. E dicono: bene, se è lui l'eletto, faccia un altro miracolo. Salvi se stesso, il Messia deve essere un vincente. È uno schema religioso, uno schema per cui la religione ha uno scopo: farci stare bene, farci stare meglio, farci ottenere salvezza, salute e cose di questo genere. Ecco, sotto un certo punto di vista lo scandalo è proprio questo. Gli danno anche occasione di credere in lui, di essere suoi seguaci, perché aspettano che finalmente lo faccia anche secondo uno schema, che è uno schema della istintualità religiosa umana. E ricordano e proclamano i suoi miracoli: ha salvato altri. Allora, se lui è portatore di una potenza divina, e la manifesti secondo i nostri schemi. Un Messia, come si deve, è uno che vince, è uno che si afferma. Gesù non dà alcun riscontro a questa richiesta. Ed entrano in campo i soldati. I soldati sono la forza, appunto. A questo punto loro usano un'altra categoria. Mentre i capi religiosi hanno parlato della sua elezione, d'essere l'eletto, qui loro parlano direttamente del tema del potere. Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso, certo. Se sei un potente, mostraci la tua potenza. Se tu sei un re, qui è tutto il tema politico, il tema della storia di oppressori, di potenti, di gente che salva se stessa, di gente che si sa fare i fatti propri. Se tu sei veramente un re, costringici tutti a sottometterci a te e vinci questa cosa, liberati da questa croce. Ma che re vuoi essere se sei un perdente? Ecco, Gesù non risponde logicamente neanche a costoro, perché lui non è secondo gli schemi religiosi, non è secondo gli schemi politici. A questo punto però interviene il malfattore che è crocifisso insieme con lui, il quale anche lui parte, come i capi religiosi, dà un'affermazione al riguardo delle promesse messianiche che lo riguardano e lui dice: non sei tu il Cristo? Non è una negazione, ma come, essendo tu il Messia? E allora forza, fai il Messia come devi farlo, salva te stesso e noi. Il Messia che Israele aspettava deve essere uno che porta prosperità e benessere. Avanti, tiraci fuori da questo massacro, liberaci da questa tortura. Questo uomo non è un uomo cattivo, il cattivo ladrone si dice, ma no, è semplicemente un uomo che soffre, è un uomo disperato, è un uomo che fa una domanda che possiamo trovare sulla bocca di moltissime persone ed è comprensibilissima come domanda. Ma se Dio è Dio, perché io sto soffrendo? Se sei Dio, se sei il Messia, ma perché non mi tiri fuori dalla croce? Non è così assurdo quel che dice, anzi, diciamo che noi siamo tutti un po' in questa condizione anche di disperazione, tutte le volte che siamo esasperati e siamo condotti nel dolore, speriamo di essere tolti dal dolore. Però è curioso, Gesù non risponde. Ma che Dio è Gesù? Ma in nome di quale Dio conduce questa linea? Ma che Messia è mai da lasciare le persone nel dolore? Ecco che parlerà l'altro malfattore. Lui inizia con il rimproverare il compagno e gli parla di timor di Dio. Ma neanche un briciolo di senso di chi è Dio veramente ti è restato. Ma guarda qual è la verità, noi ci meritiamo quel che ci sta succedendo. Quel che ci succede è giusto. Noi abbiamo fatto cose per cui adesso ci stanno massacrando. Questo uomo riconosce i suoi errori e riconosce che non c'è niente di assurdo in quel che gli sta succedendo. Ma dice un'altra cosa, ma egli che male ha fatto? Non ha fatto nulla di male. Vede in questo crocifisso accanto a lui un innocente. E a questo punto si manifesta a lui, dopo aver detto queste due cose, di essere un colpevole e di avere accanto un innocente, dice questa frase che tante volte forse abbiamo capito solamente sotto certi punti di vista. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Abbiamo pensato a una richiesta di aiuto spostata più avanti, messa in una ipotesi di clientelismo ipotetico, venturo, ricordati di me quando sarai un potente, quando sarai arrivato dove devi arrivare, ricordati di me. Beh, in realtà lui dice molte cose importanti. La prima è che Gesù va in un regno e si apre al fatto che non è l'ultima parola la cosa che sta succedendo. La croce in cui Gesù sta passando quelle ore insieme con loro non è solo la strada della morte. C'è un regno che attende questo uomo. Lui sa di stare accanto ad un re. È cosa curiosa questa. Da cosa l'ha dedotto? Forse perché lo ha sentito dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, che nello stesso Vangelo di Luca gli ha sentito dire proprio accanto a lui mentre lo crocifiggevano. Forse per il suo modo di essere, proprio come si manifesta. Sia come sia, lui però a questo re Venturo, a questo uomo che viene crocifisso ma diventerà re, entrerà nel suo regno, gli chiede una cosa molto semplice: ricordati di me. Vuole uno spazio nella memoria di questo uomo. Vuole che questo uomo giusto, innocente e futuro re si ricordi di lui. Che un giorno tu pensi a quel poveretto che mi stava messo accanto, appiccicato ad una croce come me, che era un malfattore, si meritava quello che gli succedeva, però che si ricordi di me. Questo uomo vuole una relazione e Gesù risponde solo a lui. È interessante che alle altre tre provocazioni Gesù non dà alcuno spazio, ma quando questo uomo gli chiede di avere uno spazio nella sua memoria, gli sta chiedendo di avere una relazione, che ci sia un pezzetto di me nella tua mente, un pezzetto di me nei tuoi ricordi. E allora Gesù dice: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Ed è molto interessante questo, perché mentre pensiamo normalmente che sarai con me nel paradiso, nel senso che tutte e due saremo in paradiso, no, oggi con me, siccome stai con me, siccome hai chiesto di stare con me, di avere una relazione con me, di essere nel mio cuore, nella mia memoria, tu entri in paradiso. Oggi entrerai in una cosa che è il paradiso. Il paradiso è la relazione con Dio. Abbiamo visto tanta gente stare molto bene nella vita, molto comodamente e in condizione prospera, avere una vita piccola, mediocre, inconsistente e fondamentalmente orientata alla solitudine. Abbiamo visto persone nel dolore toccare la relazione, vivere nell'amore, essere in comunione con Cristo e trasformare quella situazione di dolore in un luogo di manifestazione del volto di Dio. Molto spesso la nostra fede è stata illuminata dai malati, da coloro che magari sono crocifissi con situazioni terribili, ma che vivono questo insieme a Cristo. C'è San Paolo che dice: se moriamo con lui anche vivremo, se perseveriamo con lui, anche regneremo, nella seconda lettera a Timoteo. È molto importante. Quando è che la croce diventa la strada del paradiso? Quando si sta con Cristo. Cristo non è il Messia che toglie la croce. Cristo non è il re che spadroneggia. Cristo non darà soluzioni dalla sofferenza, ma nella sofferenza. Aprirà una strada nel suo proprio corpo per portare al Padre attraverso il dolore. Sicché non è vero che veniva per dominare questo mondo o per risolvere tutti i problemi, ma per orientare tutta la nostra vita al Padre, perché questa vita ha un altro oggi. Oggi sarai con me nel paradiso. Noi che crediamo che tutto quel che vediamo è tutto quel che c'è, c'è qualcosa di altro rispetto a tutta la nostra esistenza. Lui, come re, porta al vero regno e trasforma la croce in una strada per il Padre. Questo è il suo potere.